Allora, partiamo proprio, insomma, da questo post che è uscito sul blog The Walking Dead, che parte dalle dichiarazioni di Visco con una citazione piuttosto profana, ci viene da dire, se mio nonno aveva tre palle era Visco, citando appunto Montesano, se mio nonno aveva tre palle era un flipper. Insomma, tutto questo per dire tra il serio e il faceto, insomma, che c'è tanto di ipotetico nelle dichiarazioni di Visco che insomma parla un po' di una realtà che in realtà non esiste, mettendo insomma un po' di dati più ipotetici che altro davanti a una situazione comunque economica piuttosto bloccata. Chiediamo allora a Maurizio insomma di commentarci anche di un po' di spiegarci che cosa ha detto ieri Visco al netto della retorica, che cosa si può tirare di interessante dal discorso del direttore della Banca Italia.
Buongiorno a tutti, innanzitutto. Dunque, la domanda è molto stimolante, anche perché in realtà il discorso del governatore, al di là dell'ironia col quale l'ho trattata nel mio blog, ma perché ci sto cercando di fare un'informazione economica che sia anche un po' divertente, un po' fuori dalle righe per attrarre più persone possibili su queste tematiche che sono vitali per noi. In realtà il discorso del governatore è composito e merita di essere letto integralmente, quindi vi consiglio di farlo a tutti. Cerco qui di isolare due o tre linee guide che poi sono quelle fondamentali sostanzialmente, che poi in qualche modo hanno anche alimentato l'ironia del posto di cui parlava prima Lorenzo. Il tema è molto semplice. Visco individua due fragilità sostanzialmente nel nostro paese, che sono fragilità note e notorie. Sappiamo tutti che abbiamo vissuto una crisi devastante fra il 2008 e il 2013 che ha condotto a una perdita di prodotto reale di circa 9 punti. Visco ricorda che questo tipo di crollo non era accaduta neanche negli anni 30, quelli terribili della recessione del 29 americano. Ebbene, noi ancora siamo indietro come paese, come livello di produzione, non abbiamo ancora recuperato il livello del 2007 e addirittura le proiezioni della Banca Centrale ipotizzano che al ritmo attuale di crescita, che come sappiamo è molto lento, lo recupereremo forse nella metà degli anni 20, quindi cioè, è una prospettiva scoraggiante. A fronte di questa prospettiva, noi abbiamo due fragilità che sono rilevanti. La prima è il nostro debito pubblico, non perché bisogna avere l'anatema del debito pubblico, ma per una semplice questione, cioè che praticamente il debito pubblico genera la necessità di rifinanziarlo tutti gli anni e parliamo di importi che oscillano, dipende poi dagli anni, tra i 250 e i 400 miliardi l'anno, e in più genera il pagamento di interessi sul debito. E questo significa succhiare risorse notevolissime alla collettività. Vi do giusto un ordine di grandezza. Adesso stiamo godendo di tassi bassi, una congiuntura che prima o poi purtroppo terminerà, e ciò malgrado adesso siamo nell'ordine del 4% del PIL di interessi sul debito, che significa circa 60 miliardi, ma abbiamo avuto momenti che abbiamo superato i 70 e anche gli 80. Allora, quando un paese deve pagare 60 miliardi l'anno di interessi su un debito gigante, questo significa che non ha le risorse per fare, ad esempio, investimenti o per fare politiche espansive di tipo evolutivo, diciamo così. Questa è la prima fragilità. La seconda nostra grande fragilità è il debito privato, ma non la delle famiglie, che sono quelle meglio, probabilmente, in condizioni migliori in Europa, ma del sistema produttivo. E questo ci collega appunto alla sua manifestazione visibile, cioè alla manifestazione visibile di queste fragilità, che sono le sofferenze bancarie. Visco ovviamente illustra quello che è lo stato dell'arte, lo stato dei numeri alla fine del 2016, ci dice che ci sono praticamente circa 170 miliardi di sofferenze nette, di cui la metà è più o meno coperta da garanzie reali, che significa sostanzialmente patrimoni personali di chi ha fatto questi debiti, quindi possesso di immobili, piuttosto che altre cose. E un'altra metà che invece potrebbe essere recuperata forse se la crisi terminasse, se la crescita ripartisse.
E qui
Allora,
veniamo alle supercazzole un po',
e
quindi.
qua siamo al problema reale. Il problema reale è solo questo. Come sapete tutti, la crescita, cioè questi indici del debito e delle sofferenze si misurano sempre, hanno come un denominatore sotto, che si chiama PIL. Allora, nel momento in cui il PIL cresce, diminuisce anche il rapporto. Se il denominatore non cresce, è un problema perché il peso relativo di queste due fragilità, cioè del debito nominale e del debito privato di sofferenze risulta maggiore. Quindi il problema qual è? Il problema è sempre lo stesso, dobbiamo riuscire a crescere di più. Non è per niente facile, è molto facile dirlo, ma è molto difficile riuscire, anche perché siamo un paese che, come dimostrano anche le cronache contemporanee, diciamo così, in questi ultimi 2 anni abbiamo avuto una fiammata di crescita soltanto al costo, secondo me, esorbitante di una maggiore, come dire, espansione del bilancio dello Stato da una parte e dall'altra parte grazie al commercio estero. Sono due vicissitudini che, ripeto, sono congiunturali in senso stretto, cioè il commercio estero è andato bene, ma per una serie di ragioni che non sto qui ad annoiarvi e a ricapitolare. Il bilancio dello Stato ha dei limiti che sono innanzitutto, come dire, strutturali, perché non possiamo continuare a spendere soldi che piano piano ci divorano l'avanzo primario. Adesso non voglio neanche qui entrare nella filosofia dell'avanzo primario, perché sarebbe richiedere troppo all'attenzione degli ascoltatori, ma sempre Visco fa una delle simulazioni che poi ha ispirato il titolo ironico del post. Lui dice: se noi avessimo per 10 anni un avanzo primario del 5% del PIL, una crescita dell'1,5% e un'inflazione del 2%, perché l'inflazione va considerata come variabile, alla fine di 10 anni avremo un debito PIL al 100%, ora siamo al 130%. Allora, queste tre possibilità, cioè queste tre eventualità, l'avanzo primario del 5% l'abbiamo avuto in Italia tra il 95 e il 2000, quando ci fu il grande dimagrimento, diciamo così, dell'economia italiana da un punto di vista fiscale. L'inflazione al 2% non ce l'abbiamo da almeno 3 anni, se non 4. La crescita dell'1,5% di recente non è mai accaduto, quindi parliamo dell'ultimo decennio. Allora, il tema qual è? Che queste condizioni sono realmente ipotetiche. E anche se si verificasse, comunque avremmo un debito al 100% del PIL, che non è basso. Ricordiamo tutti che il limite che dovrebbe essere quello ottimale per la contabilità europea è il 60% del prodotto. Questo spero che dia un po' il quadro generale in cui noi siamo costretti ad operare. Ovviamente in questo poi si inserisce la vicenda politica, come sappiamo tutti. Se si andrà a votare, vedremo poi come tutti questi buoni intenti si tradurranno poi in leggi e
Chiaro.
la finanziaria.
Un'ultima domanda te la farei sulla situazione europea. Invece, dicevi anche nel post, insomma, c'è un po' una frecciata anche alla Germania, che insomma invece ha un bilancio molto, molto favorevole rispetto all'estero, anche grazie, insomma, sappiamo a come è strutturata, insomma, la zona euro. Secondo te, come, nel senso, come si chiama il discorso fisco e più in generale la situazione italiana che sembra scollarsi sempre di più rispetto comunque a un'eurozona che riprende a crescere anche a livello occupazionale, poi insomma se ne può parlare, sappiamo bene di che crescita occupazionale si parla, però insomma
Sì.
c'è uno scollamento sempre più forte, sembra, tra
Sì,
l'Italia e l'eurozona.
sì, hai ragione. Tu quando parli di scollamento, in effetti Visco dice che le previsioni di crescita dell'eurozona sono intorno al 2%, noi siamo intorno alla metà di crescita del prodotto, quindi questo già è un indice. Sulla disoccupazione, come dicevi te prima, abbiamo un tasso ancora intorno all'11%, mentre la media dell'eurozona è scesa intorno all'8%. Mi pare che giusto oggi Eurostat ha dato dei dati su questo. Qual è il tema? La Germania è eccedentaria sul lato della bilancia dei pagamenti, quindi è un forte creditore, soprattutto degli Stati Uniti, nel senso che ha un'eccedenza commerciale notevolissima nei confronti degli Stati Uniti, che Trump ha dimostrato più volte di non gradire. Ma Trump non gradisce neanche la nostra, se è per questo. Abbiamo un'eccedenza di bilancia commerciale di 30 miliardi. Oggi leggevo da qualche parte sul web che addirittura il ministro del commercio estero statunitense ha chiesto pure al Vietnam di incontrarci perché dobbiamo parlare del fatto che voi siete eccedenti. Cioè, questi qua, il Vietnam, fa ridere questa cosa, mi rendo conto, però è la realtà. Cioè, gli Stati Uniti vogliono ricontattare con tutti quelli con cui sono in eccedenza commerciale. Ovviamente più grande la Cina, che ha più di 300 miliardi di eccedenza commerciale sugli Stati Uniti. La Germania sta a livello del Messico, intorno ai 60-70 miliardi, mettiamo a 30, questo vedrebbe un po' gli ordini di grandezza, ma è evidente che non è pensabile un'amministrazione che poi si chiama Stati Uniti d'America, che in qualche modo cerca di riscrivere le regole del commercio estero perché vuole in qualche modo pareggiare le sue deficienze commerciali. Nel migliore dei mondi possibili, se tu sei bravo a vendere perché fai dei buoni prodotti, è giusto che tu abbia un'eccellenza commerciale con punti in alto. Poi la competizione, se ci vediamo tutti, in quello consiste. Se invece diventa un gioco politico, allora ecco là perché Visco dice: chi ha eccellenze commerciali dovrebbe fare in modo di correggere questo squilibrio per evitare la tentazione di politiche protezioniste. E questo io l'ho letto come un alert suscitato nei confronti della Germania, ma in qualche modo anche a noi, perché ripeto, noi non è che siamo tanto diversi dai tedeschi nell'est,
E
sull'est.
invece l'altro, però, insomma, l'altro elemento che forse è più tipico del, insomma, che più riguarda il nostro paese è quello del, insomma, la richiesta di un consolidamento dei conti pubblici, che poi, insomma, sappiamo quello che può voler dire eliminare rigidità sul mercato del lavoro o
Certo,
tagliare la spesa
evidentemente.
pubblica, eccetera.
Sì, è difficilissimo secondo me. Cioè, io non riesco a capire. Tutti dicono che è facilissimo tagliare la spesa pubblica, ma non ho avuto il piacere di leggere nessun tipo di analisi che non fosse. Cioè, delle due l'una, o smonti completamente il bilancio dello Stato, ma lo smonti mettendo da parte i famosi diritti acquisiti, perché di questo stiamo parlando, no? Cioè, tu devi smontare completamente il bilancio dello Stato e rivedi i diritti acquisiti di tutti, non soltanto dei giovani che ci sono capitati adesso nel periodo disgraziato, per cui capisci, se sei giovane, peggio per te. E io che ho una certa età e ho capitalizzato i diritti acquisiti, a me non mi puoi toccare. Cioè, allora, ma per smontare il bilancio dello Stato devi scrivere un patto sociale diverso, e questa è una strategia. La seconda strategia, via d'uscita che io vedo, è semplicemente voglio andare avanti così, sperando che l'Europa sia in grado di attivare un meccanismo di stabilizzazione dei debiti, per cui praticamente in caso di crisi, di tensione su un debito sovrano, partono dei meccanismi di intervento da parte dell'Europa che in qualche modo stabilizzano il debito di un paese per evitare speculazioni distruttive, come è successo a noi in Europa negli anni della crisi del debito, quindi tra il 2011 e il 2012, sostanzialmente quegli anni lì, 10-11. Allora, il tema è questo: l'Europa sarà in grado di riuscire ad avere questo scatto di reni? Non lo sa nessuno, tantomeno Visco. Lui anzi conclude il suo intervento dicendo che praticamente lui è ovviamente un europeista convinto, non mette minimamente in discussione il fatto che questa costruzione sia da migliorare ma sia necessaria. Dice anzi che chi pensa che uscendo dall'euro si risolvano i problemi è un illuso sostanzialmente, perché potrebbero molto, molto peggio andare le cose. Detto ciò, se l'Europa, la Merkel qualche giorno fa, lo ricordiamo tutti, ha detto che l'Europa deve prendere in mano il suo destino, quindi in qualche modo si è proposta come leader di un processo di mutamento. Qualcuno ha detto pure che è il momento, mi pare il nostro ministro del Tesoro, ha detto che è il momento che si inizia a ragionare su meccanismi di condivisione delle responsabilità fiscali a livello europeo. Questo farà piacere ad alcuni, dispiacerà ad altri, però il tema è che questo è qui sul tappeto. Noi italiani possiamo pure andare avanti con questo debito, ma significa che non possiamo fare investimenti, significa che dobbiamo stare sempre con l'incubo delle tasse che aumentano. Alla fine una scelta bisogna farla, non è
Molto
possibile che. Sì, purtroppo sì.
chiaro. Chiaro.